ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Oggi leggiamo la Bhagavad Gita così com'è. Di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dall'ottavo capitolo intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 21.
Avyakto Shara Iti Uptas Avyaktokshara iti uptas.
Avyaktokshara iti uptas.
Avyaktokshara iti uptas.
Avyaktokshara iti uptas.
Sam.
Sam.
Ahu.
Ahu.
Paramam.
Paramam.
Gatim.
Gatim.
Sam ahu paramam gatim.
Sam ahu paramam gatim.
Sam ahu paramam gatim.
Sam ahu paramam gatim.
Yam,
yam
pratya
pratya
na
na
nivartante
nivartante
yam pratya na nivartante
yam pratya na nivartante
yam pratya na nivartante
yam pratya na nivartante
tad
tad
dhamam
dhamam
paramam
paramam
mama
mama
Tadama paramam mama.
Tadama paramam mama.
Tadama paramam mama.
Tadama paramam mama.
Avyaktokshara iti uktas.
Avyaktokshara iti uktas.
Tam ahu paramam gatim.
Tam ahu paramam gatim.
Yam pratyana nivartante.
Yam pratyana nivartante.
Tadama paramam mama.
Tadama paramam mama.
Avyaktokshara iti uktas.
Avyaktokshara iti uktas.
Tam ahu paramam gatim.
Tam ahu paramam gatim.
Yam pratyana nivartante.
Yam pratyana nivartante.
Tadama paramam mama.
Tadama paramam mama. Avyaktokshara iti uktas.
Avyaktokshara iti uktas.
Tam ahu paramam gatim.
Tam ahu paramam gatim.
Yaprapyana nivartante.
Yaprapyana nivartante.
Atma
tama
paramam mama.
Tama paramam mama.
Avyaktokshara idyuktas.
Avyaktokshara idyuktas.
Tam ahu paramam gatim.
Tam ahu paramam gatim.
Yaprapyana nivartante.
Yaprapyana nivartante.
Tama paramam mama.
Tadama paramam mama.
Avyaktokshara idyuktas.
Avyaktokshara idyuktas.
Tam ahu paramam gatim.
Tam ahu paramam gatim.
Yam pratyana
nivartante.
Tadama paramam mama.
Tadama paramam mama.
Un altro? È dopo il mio
Avyakta.
Avyakta.
Non manifestata.
Non manifestata.
Akshara.
Akshara.
Infallibile.
Infallibile.
Iti.
Iti.
Così.
Così.
Ukta.
Ukta.
È detto.
È detto.
Tam.
Tam.
Che.
Che.
Ahu.
Ahu.
È noto.
È noto.
Paramam.
Paramam.
La suprema.
La suprema.
Gatim.
Gatim.
Destinazione.
Destinazione.
Yam.
Yam.
Che.
Che.
Prapya.
Prapya.
Ottenendo.
Ottenendo.
Na.
Na.
Mai.
Mai.
Nivartante.
Nivartante.
Si torna indietro.
Si torna indietro.
Tat.
Tat.
Quella.
Quella.
Dama.
Dama.
Dimora.
Dimora.
Paramam.
Paramam.
Suprema.
suprema.
Mama.
Mama.
Mia.
Mia.
Traduzione. Quel luogo che i vedantisti definiscono non manifestato e infallibile, che è noto come la destinazione suprema, quel luogo dal quale una volta raggiunto non si torna più indietro, quella è la mia suprema dimora. Direzione di Torino, grazie a Bhaktivedanta Swami, Shirobhita. La Brahma Samhita definisce la dimora suprema di Krishna, la suprema personalità di Dio, come Chintamani Dhamma, il luogo dove si possono soddisfare tutti i desideri. In questa dimora suprema, conosciuta con il nome di Goloka Vrindavana, si trovano innumerevoli palazzi che sono costruiti con pietre Chintamani, alberi dei desideri che forniscono a richiesta cibo di ogni genere e mucche, suraghi, che danno una illimitata quantità di latte. Migliaia e migliaia di Lakshmi, re della fortuna, servono Govinda, il signore originale, causa di tutte le cause. Niente in tutti i mondi eguaglia in bellezza la forma trascendentale e infinitamente affascinante del Signore. Questo meraviglioso suonatore di flauto, Venum Knat Banamutam, guardate i suoi occhi che sembrano pedre di rosso, la sua carnagione color delle nuvole, i suoi vesti color zafferano, la ghirlanda che gli scende dal collo e la piuma di pavone che orna i suoi capelli. La sua bellezza è più splendente di quella di migliaia di Kandarta, pupilli. Nella Bhagavad Gita, il Signore dà solo un breve accenno della sua dimora personale. Goloka Vrindavana, pianeta supremo del mondo spirituale. Ma la Brahma Samhita ce ne offre un'immagine particolarizzata. I testi vedici, Katha Upanishad 1.3.11, affermano che non c'è alcunché di superiore alla dimora del Signore Supremo, destinazione ultima di tutti gli esseri. Purushanna param kinchit sa kashta paramagati. Colui che la raggiunge non torna mai più nell'universo materiale. Non esiste, d'altra parte, nessuna differenza tra Krishna e la sua dimora suprema. Entrambi partecipano della stessa natura. Sulla terra, in India, nel distretto di Mathura, a un centinaio di chilometri a sud-est di Delhi, un territorio di circa 215 km quadrati, si trova a Vrindavana, che è la replica esatta di Goloka Vrindavana, nel mondo spirituale. Là, Krishna trascorse la sua infanzia quando discese di nostro tempo. Leggiamo il verso insieme. Quel luogo che i vedantisti definiscono non manifestato e infallibile, che è noto come la destinazione suprema, quel luogo dal quale una volta raggiunto, non si torna più indietro, quella è la mia suprema dimora. Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Vitale Sudhati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Sarasvati Deve Guravani Pesari Nyanya Vitesa Sunya Vadi Pastatyade Katarina Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gora Vatsarena Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sri Prabhupada Ki Jaya.
Stiamo leggendo la Bhagavad Gita, così com'è, di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il fondatore del movimento per la coscienza di Krishna. E abbiamo letto il 21° verso dell'8° capitolo, che è intitolato Raggiungere il Supremo, che recita così: quel luogo che i vedantisti definiscono non manifestato e infallibile, che è noto come la destinazione suprema, quel luogo dal quale una volta raggiunto non si torna più indietro, quella è la mia suprema dimora. Questo dice Krishna. I vedantisti sono gli studiosi delle scritture vediche. Le scritture, la parola Veda significa conoscenza, le scritture vediche significa le scritture che contengono la conoscenza che include tutto, assoluta, sia il mondo materiale che il mondo spirituale, la natura materiale che la natura spirituale. Allora abbiamo letto anche la spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Chita Prabhupada, e se volete, chi vuole, può ascoltare. Qui abbiamo un libro, una raccolta di lezioni o conferenze di Chita Prabhupada. Abbiamo proprio una lettura su questo verso proprio, il verso 21, questo è veramente dal 20 al 22, però allora possiamo leggere un po' e commentare qua. Dunque, Hare Krishna, bene così? Si sente? Hare Krishna. Allora, un po' lungo, però è dall'inglese, devo tradurre dall'inglese in italiano, quindi sopportate qualche tentennamento. Veramente ce n'è uno che comincia pure dopo. Allora, Avyaktokshara ityuktas tammahu paramam gatim yam prapyana nivartante taddama paramam mama. Questa è una lezione tenuta a New York il 19 novembre del 1966. La Cita Prabhupada dice, questo verso ne abbiamo già discusso l'altro giorno. Questo avyakta akshara. Avyakta significa che non è manifestato. Questo mondo materiale è manifestato, ma il mondo spirituale non è manifestato di fronte ai nostri occhi. Ma, nonostante sia non manifestato, quella parte di questa creazione è eterna. Akshara, akshara significa che non viene mai distrutta, che non conosce annichilimento. Annichilimento, si dice? Vabbè, che non viene mai distrutta. Nel mondo materiale tutto nasce, rimane per un po' di tempo, si mantiene per un po' di tempo, sviluppa, fornisce dei sottoprodotti, poi c'è il declino e alla fine scompare. Queste sei forme di cambiamento avvengono nella forma materiale. Shadvikara, shad significa sei. Shadvikara, queste forme, queste sei tipi di modifiche, di cambiamenti. Questa è la parola sanscrita, Shadvikara, sei tipi di cambiamenti. Ma il mondo spirituale, Avyakta, che attualmente non è manifestato di fronte a noi, questo è Akshara. Akshara significa è eterno, non viene distrutto. Ora, questa visione spirituale, al momento attuale, poiché noi siamo coperti da questo vestito materiale, ovvero i sensi materiali, perciò questo mondo spirituale o qualunque cosa spirituale non è per noi concepibile a causa dei nostri sensi materiali. Ma possiamo sentire che esiste qualcosa di spirituale. Questo è possibile. Nonostante noi siamo immersi pienamente nell'ignoranza a riguardo di argomenti spirituali, ciò nonostante possiamo sentire. Se voi analizzate voi stessi in silenzio, cosa sono io? Cos'è questo dito? Sono questo corpo? Sono questi capelli? Voi negherete, no, io non sono questo. Perciò, oltre questo corpo, quello che c'è oltre questo corpo, quello è spirituale. E questo possiamo anche sentirlo, averne la percezione. Similmente, così come noi non riusciamo a trovare noi stessi dentro questa materia, non riusciamo a trovare noi stessi dentro questa materia, nonostante io sia qui, possiamo però capire che siamo distinti. Possiamo distinguere tra un corpo morto e un corpo vivente. Qualcosa manca. Questo qualcosa è lo spirito. Questo qualcosa è lo spirito. Anche se noi manchiamo degli occhi per poter vedere, ma lo spirito c'è, è lì. Questo è l'inizio della Bhagavad Gita. Avinashi tutabhiddhi yena sarvam idam tatam. Questa esistenza spirituale, quell'esistenza spirituale è eterna, mentre questo corpo non è eterno. Ora, qui è detto che avyakta akshara, questa non manifestata, questa atmosfera spirituale non è manifestata, ma come può manifestarsi? Noi ne abbiamo una piccola percezione, ma come può essere manifestata? Sì, può essere manifestata. E questa è coscienza di Krishna, ciò che noi stiamo diffondendo. Nella letteratura vedica è detto che Ata Shri Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyai. Indriya significa i sensi. Noi percepiamo, ovvero otteniamo conoscenza, attraverso gli strumenti dei differenti sensi. Occhi, orecchie, o la capacità di sentire l'odore, la lingua, il tatto, e così via. Questi sono i nostri cinque sensi per poter ottenere conoscenza. E poi ci sono cinque sensi di azione. Quindi noi abbiamo 10 sensi. E questi sensi, 10 sensi, sono condotti dalla mente. Quindi Ata Shri Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyai. Ora, poiché Krishna è il completo spirito, lo spirito completo, e egli è assoluto, perciò il suo nome è anche spirito, il suo nome, la sua forma, la sua qualità, la sua opulenza, tutto ciò che lo riguarda, tutto ciò che viene usato per la sua adorazione, tutte le sue varietà, tutto è spirituale, ma al momento attuale, a causa della nostra condizione di imprigionamento materiale, noi non possiamo comprendere ciò che è spirituale. Ma questa ignoranza può essere rimossa attraverso questo procedimento, cioè cantando Hare Krishna. Cantando Hare Krishna. Com'è possibile? Vi darò un esempio. Proprio come un uomo che dorme profondamente, come possiamo risvegliarlo? Attraverso la vibrazione del suono. Mio caro signore, tal dei tali, svegliati, svegliati! È tempo di svegliarsi! Nonostante egli sia in quel momento praticamente incosciente, non può vedere, può però ascoltare, perché questo procedimento dell'ascolto è così prominente che anche un uomo che dorme, addormentato, può essere risvegliato attraverso la vibrazione del sonno, del suono, vibrazione sonora. Allo stesso modo, l'anima spirituale, nonostante ora è sopraffatta da questo condizionamento, da questo imprigionamento delle condizioni materiali, quella coscienza spirituale può essere risvegliata per mezzo di questa vibrazione trascendentale. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E qui ne abbiamo degli esempi pratici, noi ne stiamo facendo esperienza, ed alcuni di voi. Ora, questa è una parola sanscrita. Qualcuno può non sapere che cosa significhi questo Hare Krishna. il significato di Hare Krishna. Hare Krishna significa rivolgersi alla persona suprema, al Signore Supremo e alla sua energia, Hara. Hara è l'energia e Krishna è il Signore Supremo. Quindi noi stiamo dicendo Hare Krishna, o energia del Signore, o Signore, ti prego, accettatemi, tutto qua. Per favore, accettatemi. Non abbiamo alcuna altra preghiera. Vi prego, accettatemi. Il Signore Chaitanya ha insegnato che dovremmo semplicemente piangere e dovremmo semplicemente pregare per essere accettati, tutto qua. Quindi questa vibrazione semplicemente è un pianto per rivolgersi al Supremo Signore, un pianto, cioè un'invocazione, per rivolgersi al Supremo Signore chiedendo a Lui, ti prego, accettami, ti prego, accettami. Ayinanda tanuja kinkaram patitam mam vishame balam buddho kripaya tava pada pankaja stita duri sadisham vicintaya. Questa preghiera fu offerta dal Signore Chaitanya e gli pregava: o mio caro Krishna, figlio di Nanda. Krishna è apparso come un figlio adottato di Nanda Maharaj e Krishna è molto deliziato quando viene collegato con il nome dei suoi devoti. Perciò il Signore Chaitanya si rivolge a lui così: o figlio di Nanda, in qualche modo, in un modo o nell'altro, io sono ora caduto in questo oceano di ignoranza, di nascenza. Ti prego, raccoglimi e ponimi come un atomo ai tuoi piedi di loto. Tutto qua. Proprio come quando un uomo caduto in un oceano, nell'oceano, non può sopravvivere. L'unica maniera è se qualcuno va e lo raccoglie, lo recupera e lo porta sopra, almeno anche soltanto un centimetro sopra l'acqua. Immediatamente questa persona si sente sollevata, si sente salvata immediatamente. Quindi, allo stesso modo, non appena noi siamo fermi e fissi nella coscienza di Krishna, immediatamente sentiamo sollievo, immediatamente. Non c'è dubbio, non ci sono questioni, immediatamente. È una cosa così bella. Allora, nonostante noi non siamo in grado di percepire la natura trascendentale del Supremo Signore, il suo nome, la sua fama, semplicemente speculando su quale sia il nome di Dio, non possiamo comprendere qual è il nome di Dio. Semplicemente speculando quale sia la forma di Dio, non è possibile comprenderla. Ma non appena vi situate nella coscienza di Krishna, Sevon Mukhei Jivado, Svayam Eva Spuratyada, semplicemente nel momento in cui ti impegni in questa attività della coscienza di Krishna, gradualmente Dio rivelerà se stesso a te, apparirà di fronte a te. Oh, voi non potete vedere Dio attraverso il vostro sforzo, ma se diventate qualificati, Dio rivelerà se stesso e voi potrete vederlo. Questo è il procedimento. Voi non potete ordinare: oh Dio, per piacere, vieni di fronte a me e danza di fronte a me. No, Lui non obbedisce ai vostri ordini. Non è colui che deve obbedire ai vostri ordini. Ma voi dovete comportarvi in un modo tale che Egli possa provare piacere a rivelare se stesso di fronte a voi. E voi potrete vederlo pienamente, completamente, nella sua completezza. Qui è detto Avyakta Akshara, trascendentale. Esiste ciò che è trascendentale. Poiché viene descritto nella Bhagavad Gita, e la suprema personalità di Dio stessa, Lui stesso, parla, non c'è nessun motivo per dubitare, nessun motivo per avere dei dubbi. L'unica cosa è come poterlo sentire, come poterlo comprendere. Questa comprensione gradualmente svilupperà e la verità verrà rivelata a voi se voi continuerete a cantare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una cosa molto facile, procedimento molto semplice. Anche bambini possono prendere parte. Anche un bambino di 6 mesi può prendere parte a questo canto. Forse voi negli ultimi incontri li avete visti. Avete visto quel piccolo bambino seduto sulle gambe di suo padre e anche lui stava battendo le mani e si univa a noi. L'avete visto? Perché è automatico. Anche un cane danzerà. Anche un cane danzerà. Anche un bambino danzerà. Non è necessaria alcuna qualificazione preliminare per comprendere, poiché è tutto situato sulla piattaforma spirituale. Tutto ciò è dalla piattaforma spirituale. Quindi attraverso questo semplice procedimento vi verrà rivelato di fronte a voi cos'è questo regno spirituale, chi è Dio, chi siete voi, cos'è questo mondo materiale, perché siete condizionati, qual è il rimedio, tutto, tutto verrà rivelato. Cetodarpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam, gradualmente, passo dopo passo. Quindi, Avyaktokshara Ityukta, nella letteratura vedica è detto che questo mondo spirituale, tutto ciò che è spirituale, non è manifestato, ciò nonostante è eterno, eterno. Dobbiamo vedere attraverso i libri di conoscenza. È attraverso questi libri che dobbiamo credere. E tutto vi verrà rivelato se voi seguite il procedimento. Proprio come se voi comprate un biglietto aereo per andare in India, su qualche linea aerea, India Airlines, Pan American Airlines, se voi comprate un biglietto aereo, perché lo comprate? Potreste anche non crederci. Qual è l'evidenza che comprando il biglietto voi andrete in India? Dov'è l'evidenza? Cioè, nonostante, per fede, poiché le persone ci vanno, perché esiste una società che gestisce questi voli aerei, sotto certe circostanze, in qualche maniera questa fede viene rinforzata in voi. E voi siete convinti, sì, se io prendo questo aereo mi porterà lì. E in realtà, quando voi comprate il biglietto, vi sedete sull'aeroplano, il giorno dopo scendete e siete lì. Ma è fede, perché voi accettate questa fede? Perché c'è una società che è autorizzata, che è riconosciuta, e perciò tutto ciò ha creato fede. Fede in voi. E questa fede voi dovete averla. Senza fede non potete neanche fare un passo avanti, neanche nella vostra vita quotidiana, ordinaria. Ma fede, quale fede? Ah, la fede, questo credo, questa fede, deve essere posta in qualcosa che è autorevole, che ha autorità. Questo è il procedimento. Fede dobbiamo averla. Senza fede non possiamo fare alcun progresso, ma non fede cieca. Accettare qualcosa che è riconosciuto. Allora, qui la Bhagavad Gita è riconosciuta. La Bhagavad Gita è riconosciuta, per quanto riguarda l'India, al 100%. Possono essere atei oppure religiosi, non ha importanza. La Bhagavad Gita viene accettata da tutte le classi di uomini in India. E per quanto riguarda al di fuori dell'India, tutti gli studiosi, religiosi, filosofi hanno accettato questa Bhagavad Gita come autorevole. Quindi non c'è alcun dubbio a riguardo della Bhagavad Gita come autorevole. Anche il professore Einstein leggeva regolarmente questa Bhagavad Gita, uno scienziato riconosciuto come grande. Così ci sono molte evidenze. Quindi dovete accettare che esiste questa atmosfera spirituale e che esiste il regno di Dio. E qui è dichiarato che yam prappyanani vartante, se in qualche maniera potete raggiungere questa quell'atmosfera spirituale, allora il risultato è nani vartante. Non dovete più riprendere nascita in questo mondo materiale, in questo corpo materiale. Nani vartante, taddama paramamma. Quindi diventerete felicemente situati nella vostra vita eterna. Che ne dite? Ora, supponiamo che voi veniate a trovarvi in qualche nazione dove voi potete comprendere che in questa nazione non dovrò più morire, non ci sono più miserie, non ci sarà più vecchiaia, non ci saranno più malattie. Non ne sareste felici? Supponiamo che voi veniate trasferiti in una nazione dove tutte queste cose non avvengono. Oh sì, io sarei molto felice di essere lì. Se posso andare in un luogo dove una volta andato non dovrò più morire di nuovo, o non dovrò più diventare vecchio, e non avrò più alcuna malattia, oh, certamente io accetterò una cosa del genere. Questo è il mio desiderio, desiderio nel mio cuore. Io lo voglio, voglio questo. Perché voi volete questo? Perché voi avete tutto il diritto di avere queste prerogative. Voi avete tutto il diritto, per questo lo volete. Voi siete eterni, voi siete pieni di felicità, voi siete pieni di conoscenza. Semplicemente voi siete coperti ora da questo ingabbiamento materiale. Perciò avete dimenticato voi stessi. Ora, qui c'è l'opportunità. Qui c'è l'opportunità di cui prendere vantaggio per risvegliare la nostra condizione di vita originale, il nostro stato di vita originale. Qui è detto chiaramente, yam prappyanani vartante, se in qualche maniera potete raggiungere quell'atmosfera spirituale, allora non dovrete tornare più, ritornare ancora in questa terra di miserie dell'atmosfera materiale. Abbiamo già discusso questo, che noi stiamo cercando di diventare felici trasferendo noi stessi, a volte, trasferendo noi stessi sulla Luna. Attualmente, questo in quel, perlomeno in quell'epoca, attualmente questo è quello che stiamo cercando di fare. E noi pensiamo che, oh, se possiamo raggiungere la Luna diventeremo felici. Non è vero, è completamente inutile. Infatti si è visto, a distanza di tempo. La Bhagavad Gita ci ha già informato che anche se voi andate sul più alto pianeta dell'universo, Abrahama Bhuvanalloka Punaravartino Arjuna, anche se voi raggiungete in qualche maniera il pianeta più alto dell'universo, non potete andare, non ci riuscirete mai, questo è solo un sogno, ma ciò nonostante, anche se voi con i vostri Sputnik o mezzi aeronautici potete riuscire a farlo, ciononostante i quattro principi della miseria materiali, cioè la nascita, la morte, la vecchiaia e la malattia, non potrete evitarli. Quindi non è il nostro compito quello di cercare di raggiungere questi luoghi dentro questo mondo materiale, questa nazione o quell'altra nazione, questo pianeta o quell'altro pianeta, mai sarete felici. Qui c'è tutta l'informazione. Avyakta akshara ityuktas tam ahu paramam gatim. Soltanto se riuscite a raggiungere il più alto stadio di perfezione della vita, solo allora, non sarà più necessario tornare indietro, di nuovo, dentro questo mondo materiale pieno di nonsensi. Sì. Questa è l'informazione che voi potete ottenere qui. E che cosa farete lì? Che cosa dovete fare lì? Qualche filosofo pensa che questa atmosfera spirituale deve essere impersonale, impersonale, vuota. Ci sono alcuni filosofi, loro pensano così, che è fatto così. Accettano questa atmosfera spirituale, ma impersonale. Gli impersonalisti, Shankariti, anche i buddhisti, anche loro, in qualche maniera accettano che esiste questa atmosfera dove tutto è vuoto. Ma la Bhagavad Gita non vi deluderà in questa maniera, come delude questa filosofia del vuoto che ha creato tanto ateismo. Perché cercate di comprendere chiaramente, io sono un essere spirituale, io voglio il piacere, questa è la mia vita, io voglio il piacere, ma se vedo che il mio futuro è vuoto, allora sarò incline a cercare il piacere in questa vita materiale. Quindi loro semplicemente discutono questo impersonalismo vuoto, però allo stesso tempo godono il più possibile, per quanto è possibile, di questa vita materiale. Queste sono semplicemente discussioni filosofiche da salotto, ma non appena noi vediamo qual è il loro comportamento, vediamo che sono così attaccati al godimento materiale. Quindi per loro è soltanto un gioire di qualche tipo di speculazione mentale, tutto qua. Ma non c'è vero beneficio. Ma veramente, se qualcuno ha un qualche senso di spiritualità, immediatamente, istantaneamente, cesserà ogni tipo di godimento basato sui non sensi. Questo è il sintomo di chi ha una vera idea della spiritualità. Bhakti Parishanu Bhavu Viraktir Anyatrasyat. Questa è la prova. Se avete sviluppato la vostra coscienza di Krishna, se avete sviluppato veramente il vostro spirito devozionale, se avete veramente realizzazione spirituale, il risultato sarà che immediatamente diventerete distaccati da tutti questi tipi di piacere materiale. Com'è possibile? Viene dato l'esempio, a volte, viene dato questo esempio, che proprio come una persona affamata, se voi gli date del buon cibo, non appena egli mangia e sente soddisfazione e sarà sazio, dirà, oh basta, basta, non ne voglio più, sono soddisfatto. Svamin kritartosmi varam nayace. Anche questo è dichiarato nella Bhagavad Gita. Voi troverete Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mapaktim Nabhati Param. Oh. Chi è realizzato spiritualmente, il sintomo è che lui sarà pienamente soddisfatto. Non sentirà più questo desiderio di sciocco godimento materiale. Questa è realizzazione spirituale. Param drisva nivartate. Rasa varjam rasopi asya. Rasopi asya. È dichiarato molto chiaramente nella Bhagavad Gita. Proprio come una persona malata, a lui il dottore proibisce non mangiare questo, non mangiare quello, non impegnarti in attività sessuali, non fare questo, non fare quello, tanti non fare, non fare, non fare. Ma egli è forzato ad accettare tutte queste limitazioni? Ma dentro lui sente, mi sento meglio, mi sto sentendo meglio. Internamente lui sente che sta migliorando, ma uno spiritualista questa sensazione è ancora più forte. Non è che egli sia impotente, ma a lui non piace impegnarsi in attività sessuali, a lui non piace, anzi, gli danno proprio fastidio. Questa è vita spirituale. Il piacere interno è così forte, che per lui è così, può sposarsi 3 volte, ma è sempre distaccato. Questa è vita spirituale. Param drishvani vartate. Proprio come se voi ottenete qualche cosa di superiore, naturalmente abbandonerete cose che sono inferiori. Noi vogliamo il piacere, ma questo ateismo o questa filosofia del vuoto, questo impersonalismo hanno creato una tale atmosfera che semplicemente tutti speculano e quindi rimangono attaccati a tutte queste cose di piaceri materiali. Ma non è questo il procedimento. Qui è detto Purusha sa para patta bhakya labhyas bananyaya. Se voi accettate questo principio della coscienza di Krishna, la via della devozione, e se adorate questa suprema personalità di Dio, Krishna, allora potrete avere tutti la realizzazione spirituale e preparare voi stessi per diventare distaccati da tutto questo cosiddetto piacere materiale. E la vostra vita diventerà sublime. Questo è il procedimento chiamato coscienza di Krishna. Purusha, qui è detto chiaramente, Purusha. Purusha è la suprema personalità di Dio. Purusha sa para, para significa supremo, para, oh mio caro Arjuna, in quell'atmosfera spirituale c'è la suprema personalità di Dio. Egli è una persona, proprio come voi e come me, proprio come noi abbiamo un viso e parliamo faccia a faccia, così voi potete raggiungere quella condizione e potrete parlare faccia a faccia con Dio. Potete giocare con Lui, mangiare con Lui, tutto. Purusha saparà partà. Come può essere raggiunto questo stadio? Bhaktya, non speculando, ma attraverso la bhakti, la devozione. Dovete arrendervi, dovete rendere servizio d'amore trascendentale. Questa è la maniera. Bhaktya Vanyaya, tu Anaya, Ananyaya, significa senza alcun tipo di contaminazione. Cos'è questa contaminazione? Ora, se io amo Dio per qualche beneficio materiale, questa è contaminazione. Io amo Dio perché voglio diventare un tutt'uno con Lui, questa è contaminazione. Questa contaminazione nel servizio devozionale non vi aiuterà. Incontaminato, tu ananyaya, ananyaya, yasyantastani bhutani yena sarva midantatam. Questa suprema personalità di Dio, nonostante gli sia una persona, proprio come voi, come me, cioè nonostante egli può espandersi così tanto che tutto è presente in lui. Tutto. Egli è all'interno di tutto e al di fuori di tutto. Questo è il concetto di Dio. Dio è ovunque, cioè nonostante egli ha il suo regno, la sua dimora, ha la sua associazione, tutto, proprio come il sole. La luce del sole si trova in tutto l'universo, ma il sole ha il suo proprio pianeta, ha la sua propria residenza, è localizzato. Tutto è presente. Questo è il concetto di Dio. E Dio, Krishna, è in quell'atmosfera spirituale. Se noi lo raggiungiamo, la nostra vita avrà avuto successo. Tutti i nostri scopi saranno soddisfatti e noi diventeremo felici. E saremo nella piena prosperità eternamente, non temporaneamente, ma eternamente. Grazie tanti. Qualche domanda? Dai, ce l'ho preoccupata qui, già. Un po' lungo, però valeva la pena leggerlo tutto, perché è molto chiaro. C'è qualche domanda? Ricordo che siete all'ascolto, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, ricordo che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi vuole e ne ha la possibilità può collegarsi all'indirizzo internet www.radiokrishna.com. Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A. Krishna, Radio Krishna, K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com, e cliccare sul collegamento diretto a Terni. E all'interno troverà anche una specie di chat nella quale può, se vuole, scrivere delle domande, le quali poi risponderemo come stiamo facendo adesso. Hare Krishna.
C'è una domanda di Lilananda.
Lilananda,
Hare Krishna, omaggio a tutti.
Omaggio.
Stiamo cercando dei locali e quelli che hai descritto stasera rispondono alle nostre esigenze. Chi dobbiamo contattare per raggiungere quel luogo che è noto come la destinazione suprema?
Questi, altro che locali. Chi dobbiamo contattare? Dobbiamo contattare il puro devoto di Krishna. I puri devoti di Krishna, coloro che sono impegnati costantemente nel diffondere la coscienza di Krishna. Ma Srila Prabhupada, comunque dovete leggere la Bhagavad Gita di Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam di Srila Prabhupada, Chaitanya Charitamrita di Srila Prabhupada, i libri di Srila Prabhupada, dove è tutto ben descritto. E l'affitto di questi locali non è esoso dal punto di vista economico, però richiede un abbandono totale, una completa dedizione, tutto qui. Praticamente è molto semplice: per avere tutto bisogna dare tutto. Ecco, questa è la formula. Bisogna dare tutto per avere tutto. Tutto significa tutto noi stessi. Togliere ogni altro interesse, solo questo interesse. E in cambio avremo tutto. La differenza è che il nostro tutto è infinitesimale. Il tutto che Krishna ci dona è infinito. È un po' sbilanciato, però lui non si preoccupa, è lo stesso. Per lui fa lo stesso. Non si sente imbrogliato. Se noi diamo a Krishna quello che riusciamo a contenere nelle nostre due mani, Krishna dà a noi quello che lui riesce a contenere nelle sue mani, ma lui ne ha infinite di mani. Quindi, anche da un punto di vista di opportunismo, per chi fosse opportunista, conviene dare tutto, perché il nostro tutto è infinitesimale. Per ottenere tutto, e è Krishna che invece è infinito. Quindi, conviene in ogni caso. Va bene così? Ananda Prabhu?
C'è una domanda da Alfonso da Salerno.
Hare Krishna Alfonso.
Saluta a tutti, fai gli omaggi a tutti e fa una domanda e dice: nel Pancha Tattva Sri Chaitanya è Krishna nella forma di un puro devoto. Cosa rappresentano i suoi associati?
È sempre Krishna che manifesta se stesso in vari aspetti. Ecco, proprio, stiamo proprio leggendo questo. Praticamente è la risposta di Krishna agli impersonalisti. Il Panchatattva, nella sua manifestazione, distrugge l'impersonalismo. Coloro che dicono che tutto è uno, indifferenziato. Invece tutto è uno, ma pieno di varietà. Quindi è Krishna che si espande nelle sue varie forme, da sinistra verso destra, Sri Advaita Acharya, Sri Nityananda e Sri Chaitanya sono tre aspetti della sua espansione Vishnu Tattva, sono tre aspetti della suprema personalità di Dio nella sua forma Vishnu Tattva, ovvero è Krishna che si manifesta come colui che, da cui tutto ciò che esiste emana, Signore Nityananda che è colui attraverso quale Krishna manifesta tutte le varietà. Questo diventa un po' tecnico e approfondire questo argomento in maniera proprio dettagliata qui può diventare difficile da comprendere per chi non ha, è un po' come se volessimo parlare di argomenti universitari in un ambiente dove sono riunite vari tipi di persone, anche di bambini dell'asilo, quindi, però è tutto ben descritto. Se nella Chaitanya Charitamrita tutte queste manifestazioni sono perfettamente delineate e descritte. Poi comunque, per comprendere, Krishna che si manifesta nella sua forma della suprema personalità di Dio, colui che giuisce in maniera suprema, e poi si manifesta nella sua forma di colui che lo serve nella maniera più perfetta. C'è una parola nella Srimad Bhagavatam che lo descrive bene, Anaradito, da cui prende il nome Srimati Radharani. Come abbiamo letto, Prabhupada ha spiegato, Hare Krishna significa rivolgersi a Krishna e alla sua energia devozionale. Hare, Hara, il vocativo diventa Hare. O suprema energia di devozione a Krishna, o Krishna, per favore accettatemi il vostro servizio, datemi la possibilità di impegnare il vostro servizio. Quindi c'è la manifestazione della energia di Krishna nella forma della sua potenza devozionale, come Srimati Radharani, poi c'è il puro devoto e la jiva, come noi, Shuddha Bhakta, il puro devoto, significa colui che serve Krishna senza alcun interesse personale. L'abbiamo detto più di una volta, ma possiamo ripeterlo. La differenza tra un devoto e un puro devoto, coloro che non conoscono che Dio si chiama Krishna pensano il devoto di Dio. Comunque, il devoto di Dio o il devoto di Krishna è il puro devoto di Dio, ovvero il puro devoto di Krishna. La differenza è che il devoto di Dio adora Dio perché Dio è Dio. Il puro devoto di Dio adora Dio anche se non fosse Dio. Non è contaminato neanche da questa, la relazione non è contaminata neanche da questa comprensione. Cioè lui dimentica che Krishna è Dio. Lui serve Dio perché non c'è nessun altro piacere per lui che dare piacere a Krishna. Questo è il significato della parola servizio. Servizio significa dare piacere. Servizio non significa fare un lavoro per qualcuno per ottenere in cambio una ricompensa. Quello non è servizio. Quello è un rapporto di affari. In qualche modo noi abbiamo identificato il rapporto di affari con questo termine servizio, ma è sbagliato. Essere al servizio di qualcuno non significa lavorare per lui così lui ci paga. Quello non è servizio, è uno scambio di affari, insomma. Servizio significa dare piacere alla persona amata, questo è servizio. Viene fatto senza nessun interesse personale. Quindi il puro devoto svolge il servizio ahai tu ki apritiata, costantemente, senza interruzione, senza porre nessun tipo di condizione, cioè non serve Dio se ci sono le condizioni adatte a lui, lo serve e basta, senza porre alcun tipo di condizione, e senza nessuna motivazione, senza volere niente personale, senza volere niente in cambio, nessun tipo di scambio, nulla, completamente puro. Quindi il devoto serve Dio perché Dio è Dio, e il puro devoto serve Dio perché Krishna è così bello, così ha detto Prabhupada. Quindi questa manifestazione, pancha tattva, pancia significa 5, tattva significa verità, significa la verità assoluta manifestata in 5 aspetti, sconfigge questa idea dell'impersonalismo, dove per l'impersonalista la natura dell'assoluto è priva di varietà, non è variegata, ma non è così. Nella natura dell'assoluto esiste una varietà eterna, e proprio perché esiste la varietà esiste la felicità trascendentale. Altrimenti, se non ci fosse varietà, non ci sarebbe felicità. Ci sarebbe quella che viene definita come assenza di sofferenza, che per coloro che sono impersonalisti sembra estasi. Loro la chiamano l'estasi, luce e suono, l'estasi. Non è, quella estasi è più stasi che estasi. È molto statica, poiché non c'è dinamicità, e anche se quella condizione può permanere per un periodo di tempo che per noi, che abbiamo la percezione del tempo di questo pianeta, può sembrare eterno, prima o poi, perché la natura dell'anima è quella di essere felice in questa relazione con Krishna, quella natura emerge ancora. C'è un esempio, come a volte sono stagno di acqua ferma, per la fermentazione vengono su delle bollicine, bolle, di gas. Ecco, se questo impersonalista che ha raggiunto questa condizione di stasi, in cui si è distaccato completamente da ogni legame desiderio materiale, quindi ha raggiunto la pace, che lui considera estasi, perché lui pensa che la felicità sia l'opposto della sofferenza, quindi niente sofferenza, felicità, ma non è così. Niente sofferenza è la base da cui partire per essere felici, ma non è la felicità. Quindi, nonostante si trovi in quella condizione che lui sembra estatica, a un certo momento la sua natura, che invece cerca la felicità, si manifesta e il desiderio riappare di nuovo, all'improvviso, così, come il gas, le bollicine di gas che emergono sull'acqua ferma di un laghetto stagnante. E in quel momento, poiché non ha alcuna esperienza, non ha raggiunto la condizione spirituale vera e propria, è una fase ancora, una specie di limbo, in quel momento ricade di nuovo nelle condizioni materiali, perché non avendo nessun'altra direzione in cui andare, non conoscendo la natura della felicità trascendentale, torna di nuovo a cercare felicità all'interno della natura materiale. Riappare come un grande magnate dedito all'attività pie, apre ospedale, apre scuole nei paesi cosiddetti sottosviluppati e così via. Ricade di nuovo nelle attività materiali. Mentre invece la natura spirituale è piena di felicità, è manifestato proprio dal panchatattva. Il panchatattva, cioè queste cinque forme di Krishna che sono eterne, sono le persone che rappresentano tutte le varie relazioni con Krishna. E quindi questo ci fa capire che la natura spirituale è piena di varietà e piena di relazioni, quindi è piena di felicità. Mi sono un po' dilungato, però la domanda era una domanda accademica, quindi spero di aver chiarito un po' meglio. Comunque tutto scritto nel libro di Srila Prabhupada, se vi leggete, Netta della Devozione, Chaitanya Charitamrita, Insegnamenti del Signore Chaitanya, Bhagavad Gita, tutto spiegato.
Sono i ringraziamenti di Lilananda, che dice grazie per le puntualizzazioni. Grazie per le puntualizzazioni, come sempre chiare e appropriate.
Ecco, vabbè, grazie. C'è qualche domanda da questo volto pubblico, questa tempia?
Volevo qualche chiarimento su Nani Vartante, cioè non si torna mai più indietro.
Sì.
Quindi una volta che raggiungo quella dimora non torno mai più indietro?
No. Non sei più costretto a rinascere nella natura materiale. Abbiamo letto qui, Prabhupada ha spiegato che non è più costretto a rinascere all'interno del mondo materiale, cosa che invece accade a tutti coloro che, lasciato il corpo materiale all'interno di questo mondo materiale, con ancora desideri materiali, che appunto ritornano e prendono un altro corpo materiale in un'altra condizione e così via, continua, è un ciclo di nascita e morte ripetuto. Uno lascia il corpo, ma è costretto a ritornare di nuovo nell'atmosfera materiale, non riesce a uscire fuori dall'atmosfera del mondo materiale, mentre invece chi raggiunge quella dimora suprema non è più costretto, cioè non deve più rinascere, non rinasce più. Non c'è un qualche tipo di reazione che è il risultato di qualche azione che lo costringe a rinascere nel mondo materiale. Perché? Perché è completamente puro, incontaminato. Quindi non c'è nessun motivo per rinascere nel mondo materiale. Giusto? Se non c'è un motivo perché rinascere nel mondo materiale. Mentre invece per coloro che sono ancora intrappolati nei desideri materiali, per loro c'è il motivo per rinascere, che vogliono vogliono rinascere per poter tentare di nuovo di gioire di questi oggetti per la gratificazione dei sensi materiali che sono contenuti nell'atmosfera materiale. Una volta tolto questo desiderio, non è più costretto a rinascere. Ma per togliere questo desiderio, come abbiamo detto prima, e come abbiamo anche letto, c'è bisogno di un gusto superiore. Param drishtva, ci vuole un gusto superiore, perché se non c'è il gusto superiore, semplicemente il distacco dai piaceri materiali non è sufficiente. Noi non siamo ghiaccio. L'anima spirituale è dinamica, non è statica, quindi una condizione statica non è stabile, come il ghiaccio, l'acqua nella temperatura gelata, fredda, si congela, ma quella condizione di congelamento è instabile, appena sale la temperatura, appena va sopra lo zero, ritorna alla sua condizione normale, si scioglie di nuovo, e così le anime spirituali non possono rimanere congelate, una condizione di non esistenza praticamente, perché la natura dell'anima è quella di essere dinamica, attiva, sempre impegnata in questa relazione d'amore con Krishna. Quindi il distacco della materia ti porta a non dover rinascere nel mondo materiale, ma la natura dell'anima la porta, se non è entrata nella relazione con Krishna nel mondo spirituale, di nuovo la porta a ricadere giù, dentro la condizione materiale, a cercare di prendere felicità dalla sua dinamicità. Capito? È abbastanza semplice, non è complesso. Poi lo possiamo sperimentare tutti. Provate a stare fermi, seduti in un posto, senza muovervi, senza fare niente, senza nessun tipo di relazione, è alienante, non muore di inedia, cioè è impossibile, è intollerabile. Provate, vedete che la natura dell'essere vivente per natura ha bisogno di relazioni, non può stare senza relazioni. Ma se non ritorna nelle relazioni all'interno del mondo spirituale, è costretto a ricadere giù nella relazione nel mondo materiale. Come se uno parte con l'aereo, da qualche parte deve atterrare, non può rimanere sempre sospeso in aria. Ecco.
Ma noi, come anime spirituali, stavamo servendo Krishna nel mondo spirituale, a Vaikuntha, e abbiamo desiderato venire qui nel mondo materiale?
Questa è la domanda? La domanda è se noi anime spirituali che siamo eterni, quindi non possiamo essere stati eternamente, cioè se siamo eterni tu dici non possiamo avere un inizio nel tempo, giusto?
Sì.
O meglio, non possiamo avere un inizio, perché l'inizio è proprio il concetto di tempo. Possiamo avere una fonte che ci emana, ma questa emanazione non include necessariamente l'intervento del tempo, inteso come inizio, come creazione. Come una fonte emana energia, ma le due coesistono. Esiste la fonte, esiste l'energia, coesistono. Quindi tu dici che noi, essendo eterni e non avendo avuto un inizio, non possiamo essere stati eternamente in una condizione congelata e poi avere un inizio in questo mondo materiale. Quindi tu dici, questa è la domanda, tu dici, sì, noi da una condizione in cui eravamo, da una condizione di dinamicità spirituale, siamo entrati in una condizione di dinamicità materiale, questo stai dicendo?
Sì.
E ti poni una domanda, com'è possibile? Questa è la domanda, com'è possibile? Questa è la domanda, fammi capire, cazzo.
Sì, è una cosa che è avvenuta, ed è inconcepibile comprenderla.
No, non so, se tu ti fai la domanda e ti dai la risposta. Fammi capire la domanda. La domanda è questa. Poiché noi siamo anime spirituali eterne.
Sì, siamo persone,
quindi noi siamo eternamente dinamici.
Sì.
O manifestiamo dinamicità nella natura materiale o manifestiamo dinamicità nella natura spirituale. Questa è la tua domanda.
Sì.
Quindi essendo noi eterni e quindi non soggetti alla condizione temporale di inizio e fine, non avendo mai avuto inizio, se ora siamo in una condizione di dinamicità nella materia, significa che ci siamo entrati da una condizione di dinamicità spirituale. Questa è la tua domanda.
Sì, lo abbiamo
desiderato. Non la domanda, questa è la tua premessa.
Sì, lo abbiamo desiderato.
Allora la domanda è, come mai?
Lo abbiamo desiderato, siamo noi che abbiamo desiderato di venire qui, proprio c'è stato un momento poi, ecco, c'è sempre il tempo che noi pensiamo col tempo, diciamo che
allora, tu stai cercando di razionalizzare all'interno di una condizione spazio-temporale qualcosa che invece è al di là del tempo e dello spazio. Allora, questa domanda richiede, per poterla comprendere, richiede oltre all'intelligenza, richiede anche la realizzazione. Cioè la realizzazione significa l'esperienza diretta, pratica di questo argomento è una condizione necessaria perché si possa comprendere, altrimenti la comprensione rimane sempre limitata perché manca quella parte. Abbiamo fatto l'esempio a volte del miele, no? Tu non puoi comprendere cosa sia il miele nella sua completezza o che sapore abbia se non lo assaggi. Non basta soltanto una spiegazione a livello teorico. La teoria in sanscrito è jnana, la realizzazione è vijnana, significa che mettendo in pratica ciò che è teorico si ottiene la realizzazione. Quindi questa comprensione non si può ottenere senza la realizzazione, rimane sempre una parte non concepibile. Capito? Adesso ci stiamo addentrando in argomenti che diventano magari troppo tediosi per altri che sono in ascolto, che sono più tecnici, però è semplice da capire se tu ti rendi conto che l'inconcepibilità, come è descritto proprio nella letteratura vedica, è descritto che la natura spirituale è acintya, significa inconcepibile. Noi anime spirituali anche partecipiamo di questa natura inconcepibile, anche noi, questo è descritto nelle scritture vediche, è confermato da tutte le grandi autorità spirituali di tutti i tempi, che questo aspetto di inconcepibilità è un aspetto che appartiene alla natura spirituale, mentre noi degradiamo questo concetto di inconcepibilità a una fase di ignoranza, cioè poiché adesso io non ho ancora a disposizione tutti gli elementi, per me è inconcepibile, ma nel momento in cui avrò a disposizione tutti gli elementi diventerà concepibile. Questo è un errore grossolano, anche abbastanza grossolano, che fanno persone che più che pensatori sono tecnici. Il tecnico fa questi errori, noi li chiamiamo scienziati, ma sono tecnici, insomma, contano gli atomi, riaggregano e disgregano, ma quello sono tecnici, che è un'altra cosa, se, con tutto il rispetto per questa professione, ma è una professione. Ma la comprensione è qualcosa di più, significa che questo aspetto di inconcepibilità è eterno, è una caratteristica tipica, intrinseca, inseparabile dalla natura trascendentale. Significa, se vogliamo portare giù al nostro livello di comprensione per avere un esempio proprio tangibile, facile da comprendere, significa che ognuno di noi può, se vuole, fare una cosa priva di senso, completamente priva di senso, anzi, assolutamente priva di senso, in quanto nulla ce lo impedisce. Noi abbiamo questa capacità, noi esseri viventi, possiamo fare cose prive di senso. Ma ce ne abbiamo una marea di esempi intorno a noi, non dobbiamo sforzarci più di tanto. È la prova dell'esistenza dell'anima. Di quante cose senza senso facciamo, prive di senso. Significa che non sono motivate da alcunché. Poi noi possiamo farle, possiamo non farle, però noi possiamo renderci facilmente conto che abbiamo questa potenzialità, noi ci rendiamo conto che questa potenzialità di fare una cosa completamente priva di senso, ovvero non motivata, senza nessun tipo di sollecitazione, senza motivo, senza causa proprio, noi possiamo fare, abbiamo il potenziale per fare cose che non hanno nessuna causa. Quindi non c'è la spinta del desiderio, non c'è la spinta di dimostrare qualcosa, non è la conseguenza di un'azione. Noi, se noi ci pensiamo bene, un attimo, due secondi in silenzio e meditiamo su quello che siamo in grado di fare, vediamo che noi siamo capaci, questa capacità è presente in noi, perché noi siamo anime spirituali, cosa che invece non è presente nella materia con le sue leggi. Ogni cosa avviene perché c'è una causa che l'ha causata, causazione. Causa-effetto, 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 causa-effetto. Noi possiamo fare cose senza causa. Allora, se tu continui a cercare la causa di qualcosa che è senza causa, puoi andare avanti in eterno, ma non la comprenderai mai. Perché? Perché ti manca la realizzazione, cioè la realizzazione di te stesso. Tu non hai perfettamente assimilato la tua natura, non l'hai perfettamente realizzata. Perché questo? Perché sotto l'influenza dell'energia materiale ci troviamo in una condizione che è atipica, anomala, ovvero siamo malati. Come una persona che perde la memoria, non ricorda più chi è. Ma nel momento in cui ritrovi la memoria, ricordi che sei tu e quindi anche sai qual è la tua relazione che ti lega alla causa di tutte le cause, alla fonte da cui stai ora emanando. Noi stiamo ora emanando da Dio, non è che Dio ci ha creato. Questo concetto della creazione è un concetto che viene inserito dal condizionamento spazio-temporale a cui tutti noi siamo soggetti a contatto con la materia. Ma uscire da questo condizionamento non è così difficile, anche a livello, diciamo, anche per una semplice discussione filosofica basilare ci permette di comprendere questo. Noi facciamo esperienza diretta di noi stessi, possiamo renderci conto che possiamo fare cose senza causa. Ora, se tu mi torni indietro la domanda perché, ecco,
quindi una volta che
mi fai la domanda perché, come mai, cosa ha causato il nostro ingresso da una condizione dinamica nella natura spirituale ad una condizione dinamica dentro il mondo materiale, io posso semplicemente ripeterti di nuovo questo che ho appena detto, ad libitum all'infinito, ma non raggiungeremo da nessuna conclusione. È un po' come se una persona che si è ammalata continuasse ad accanirsi su cercare di scoprire la causa per il quale si è ammalato. Prima guarisci, torna nel mondo spirituale e poi li saprai perché ora sei qui.
Una volta
molto
tornato nel mondo spirituale,
una volta risvegliato nella tua coscienza originale,
io posso, però mi rimane la libertà di fare ancora cose senza
ti
senso.
Rimane tutta la libertà, però se tu vedi la libertà come un pericolo significa che non hai realizzato di cosa abbiamo detto. Significa che tu vedi la libertà come la causa della tua caduta, del tuo ingresso nel mondo materiale. Quella non è la causa. Il fatto che tu sia libero significa che tu ne hai il potenziale per poterlo fare, a nessuno ti obbliga. La libertà non è una spinta che non riusciamo a controllare. Nella condizione originale sana in cui l'anima spirituale si trova non c'è nessuna spinta. L'unica spinta che ha è quella della sua natura intrinseca di servitore di Krishna, perché è così innamorata di Krishna che non ha alcun altro desiderio, quindi non c'è il pericolo del desiderio che ti cattura e ti porta giù. Ripeto, questo aspetto inconcepibile non può essere compreso se non con la realizzazione. La realizzazione si ottiene cantando Hare Krishna, prendendo prasadam, ascoltando i guri devoti, come Prabhupada, che parlano attraverso i suoi libri. C'è una domanda? C'è qualche perplessità?
Grazie.
Qualche...
Allora, c'è una domanda da parte di Alfonso.
Arrivo Alfonso.
Dice, è possibile che qualcuno dopo aver assaggiato il miele lo lascia, e se sì, perché?
Abbiamo appena risposto. Perché siamo liberi di fare quello che vogliamo. Siamo liberi. Noi abbiamo quella che si chiama capacità di libera scelta. Possiamo usarla bene e possiamo usarla male. Male significa contro la nostra natura. È inconcepibile come possa questo avvenire. Infatti è così inconcepibile che praticamente non avviene mai. Non avviene, praticamente non avviene. Noi siamo la manifestazione della inconcepibilità dell'anima spirituale. La natura nel mondo spirituale non avviene. Noi siamo un aspetto insignificante di coloro che esistono. Noi siamo una rappresentanza insignificante di tutti gli esseri viventi che esistono nel mondo spirituale. Ma come se fossimo uno solo, anche se siamo così tanti. Come se fossimo uno. Nessuno viene nel mondo materiale dal mondo spirituale, nessuno. Quindi, anche se noi sembriamo tanti, siamo rispetto a chi non viene, siamo nessuno. Eh? Quando ha detto stiamo emanando, questa è una domanda dall'interno della stanza, ora stiamo emanando da Krishna, come la luce ora sta emanando dalla lampada. La lampada emana luce. Togli la lampada, non c'è la luce. Non è che la lampada emana la luce, poi se ne va e la luce rimane qua. E così allo stesso tempo noi ora stiamo emanando da Krishna. Questa consapevolezza si chiama coscienza di Krishna. Uno è cosciente di Krishna. Se uno invece pensa che Krishna ci ha creato e poi se n'è andato e noi abbiamo un'esistenza indipendente, questa si chiama Maya, illusione. Come se la luce sotto una nuvola pensasse di essere indipendente dal sole. Non è così. Noi eternamente emaniamo da Krishna. Siamo sempre insieme, ma sotto l'illusione dell'energia materiale, che è questa nuvola che copre la nostra visione di Krishna, noi pensiamo di essere separati. Ma riprendere questa consapevolezza significa coscienza di Krishna. Quindi già essere consapevoli a livello dell'intelligenza di questa cosa è già un tipo di realizzazione spirituale, molto elementare, molto, diciamo, a livello base. Puoi chiudere tende se vuoi. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Prabhupada ki jai. Shirada Madhava ki jai. Già il fatto di aver compreso questo a livello dell'intelligenza, questa è già una prima realizzazione spirituale, molto, diciamo, a livello basilare, molto elementare, però è già una realizzazione. Poi, mettendo in pratica, cioè agendo di conseguenza, con questa comprensione, agendo di conseguenza, questa pratica costante porta alla realizzazione sempre più, sempre più, sempre più, sempre più, fino alla realizzazione ultima, dove, come abbiamo letto qui adesso, tu vedi Krishna faccia a faccia e parli con lui, ma non come una specie di allucinazione, nel vero senso della parola. Se è uno scorpione, è quello lì per terra, lo prendiamo e lo liberiamo mandandolo fuori nella natura materiale che è piena. un bicchiere metti da sopra, mi piace.
C'è una domanda?
C'è un'altra domanda?
Sì. Cioè, poi sempre Franco dice, ma se Maya potrebbe farci, Maya potrebbe farci l'illusione dell'illusione, quindi farci vedere come illusorio ciò che è reale?
L'illusione dell'illusione. Sì, capito. Uno può incontrare Krishna, la coscienza di Krishna, e pensare che invece questo sia un'altra delle manifestazioni dell'illusione nel mondo materiale. Certo, è possibile, è per questo che il puro devoto, il maestro spirituale, viene in nostro aiuto. Il suo tutoraggio è fondamentale, non è un'opzione. Sì. Non è un'opzione. Maestro spirituale, il puro devoto di Krishna, maestro spirituale, non è un'opzione per l'anima condizionata, è una condizione sine qua non. Senza seguire le sue istruzioni, senza il suo tutoraggio costante, non è possibile. Non è possibile vedere la differenza fra l'illusione e la realtà. Lascio lì un momento. Non è possibile distinguere fra illusione e realtà. No, senza il maestro spirituale non è possibile distinguere fra illusione e realtà. Quindi questo penso possa rispondere alla domanda. È possibile, ma con il tutoraggio, con l'aiuto del maestro spirituale puro della voce di Krishna, come Krishna dice ad Arjuna nella Bhagavad Gita, siamo in grado di tagliare nettamente, dividere nettamente ciò che è illusione dalla realtà.
Poi c'è Pietra che dice che l'altra...
Andiamo avanti, non di lato, perché questi sono...
C'è Pietra che dice l'altra volta il computer si è bloccato e quindi non è riuscita a sentire la risposta, però la possiamo invitare a...
Quale domanda?
A la domanda che ha fatto l'altra volta, a prendere sul sito radiokrishna.com e andare sull'archivio lezioni e rileggere. Oppure la domanda, non so se c'è tempo, la facciamo. Vorrei gentilmente sapere qual è il significato più profondo del termine misericordia e se anche voi e anche noi, per quello che possiamo, dobbiamo imparare ad avere misericordia verso gli altri e se sì, come? Grazie.
Sì, la misericordia è un aspetto relativo, perché possiamo avere misericordia soltanto di qualcuno che ha una condizione più disagiata della nostra. Noi non possiamo avere misericordia per tutti, perché sarebbe un po' pretenzioso, ma pensare che noi siamo così elevati che possiamo distribuire misericordia a tutte le parti. La misericordia può essere manifestata solo verso coloro che sono in una condizione svantaggiata rispetto alla nostra, non verso un superiore. Non possiamo avere misericordia verso Krishna o verso i puri devoti di Krishna. Quindi è un aspetto relativo. Non so se questa domanda l'hai fatta in relazione a, per esempio, al buddismo, dove invece la misericordia viene considerata un aspetto assoluto. Comunque, a prescindere da questo, la misericordia di Krishna, la misericordia significa che nonostante, misericordia in particolare, il Signore Chaitanya ha la manifestazione della misericordia senza causa di Krishna. Significa che nonostante non ci siano meriti, lo stesso lui dona, elargisce il dono più prezioso. È un misericordia senza causa, significa che anche se una persona non la merita, perché è una persona che non ha accumulato meriti attraverso tante attività pie, tante azioni virtuose, ciò nonostante Chaitanya Mahaprabhu, Krishna nella forma del Signore Chaitanya, gli dona la coscienza di Krishna, cioè la liberazione dal condizionamento della materia e ritorno a casa nella propria condizione originale, quindi nella propria relazione con Krishna. È per questo che chi come noi diventa ricettacolo di questa misericordia non dovrebbe sprecarla, dovrebbe farne approfittare immediatamente, perché se rifiutiamo una cosa del genere, allora significa che veramente non la meritiamo nel vero senso della parola. Ecco, qui l'unico merito che dobbiamo avere è quello di accettarla quando arriva. Questa è la misericordia. Significa poter ricevere, anche senza aver fatto niente, ciò che coloro che si sforzano di ottenere vita dopo vita con tante austerità, tanti sacrifici, non riescono comunque a raggiungere. Quindi, pensate quanto sia... Da qui si capisce che tipo di persona è Krishna, nulla si aspetta in cambio, e questo dovrebbe farci comprendere quanto sia assurdo invidiarlo, invidiare la posizione di Krishna. Invidiare Krishna, una personalità come quella di Krishna è così inconcepibile, è così grande che invidiarlo significa proprio essere molto degradati, e a questo punto la natura materiale prende il sopravvento e si prende cura di noi a modo suo. E il modo della natura materiale di prendersi cura delle anime spirituali non è proprio più gradevole, ecco, più piacevole. Spero di aver chiarito il concetto. Comunque sì, se noi riceviamo la misericordia di Krishna, saremo dei miserabili se non la ridistribuiamo a nostra volta a tutti coloro che si trovano in una condizione più svantaggiata, cioè che non hanno questa coscienza di Krishna. Quindi la vera misericordia è distribuire coscienza di Krishna a tutti coloro che ovviamente non ne sono al momento consapevoli. Bene? C'è qualche altra domanda? Niente? Allora, grazie per la vostra pazienza, grazie per l'ascolto. Tutte le glorie ce la preoccupata. Hare Krishna. Ma torniamo alla normale programmazione di Radio Krishna Centrale e al prossimo sabato. Hare Krishna.